per introdurre e per ribadire le cose che già Beatrice Barzaghi diceva adesso a proposito dell'impegno di Venezia su questo tema. Come forse è noto, ma forse è il caso di rinverdire l'argomento, Venezia è gemellata con Sarajevo. Venezia si gemella con poche città al mondo, anche se quasi tutte le città al mondo vorrebbero gemellarsi con Venezia per ovvi motivi, no? Una delle poche città con cui Venezia si è gemellata è Sarajevo. L'abbiamo fatto durante l'assedio, come ricorda Luca Leone nel suo libro Il più lungo assedio della storia d'Europa, e almeno dell'Europa moderna, diciamo, più di 1300 giorni, quindi più di 3 anni praticamente. Durante quegli anni ci è capitato, mi è capitato di andarci spesso, sia Sarajevo, spesso nelle condizioni relative di allora, insomma, sia a Sarajevo che a Mostar, che in altri luoghi della Bosnia, di tutta l'ex Jugoslavia fin dall'inizio, proprio con Alexander Langer tra l'altro diverse volte. E quindi il nostro legame è profondo, però forse per quella deriva poi dei sentimenti che, da cui parte proprio il libro di Luca Leone, che dice: mi sono occupato a lungo, sono stato struggentemente legato a Sarajevo, alla Bosnia, poi da un certo punto in poi, come si fa con certi rapporti che possono interrompersi, ho voluto non pensarci più, guardare da un'altra parte, per poi risentire che in realtà quel rapporto, appunto, come capita anche a volte con le persone, non era in effetti esaurito, anzi, no? E sono tornato a rivisitare. Io penso che anche per noi, per la nostra città, dovrebbe accadere qualcosa del genere, e dovremmo, è un po' l'impegno che ci siamo presi ragionando col Centro Pace su questa e la serie di iniziative collegate a questa, rinverdire, rivisitare questo nostro gemellaggio, farne da capo occasione non solo di rapporti bilaterali, di scambi, di un nostro contributo come c'è stato negli anni durante la guerra e immediatamente successivi, a ricostruire servizi, strutture, eccetera, ma anche a ripensarlo sulla scena più ampia, sulla scena europea. Questa è una tragedia europea, questa è un problema europeo e va risolto su quello sfondo. Non è una storia che ci parla di margini di un mondo a cui noi siamo magari fisicamente non lontani, ma lontani culturalmente, per altre politicamente, economicamente. Siamo nella stessa area. Per quanto riguarda Venezia, il rapporto Venezia-Adriatico-Balcani è un rapporto secolare, millenario, e quindi questo legame riprende una storia che viene da molto lontano. Però è una storia che parla dell'oggi. Il libro di Luca Leone è molto importante perché naturalmente non ignora ciò che è successo allora, è presente, vorrei dire, a ogni riga, no? Ma è un libro sulla Bosnia di oggi, della guerra, di una guerra che è finita ormai più di 15 anni fa, ma che non è mai finita. Non solo perché la guerra è tornata a essere incombente sul nostro tempo, sul nostro mondo, come anche Beatrice diceva prima, come evocando un verso di una straordinaria poetessa, Ingeborg Bachmann, si potrebbe dire ancora, no? La guerra non è più dichiarata, è proseguita, no? Ma perché lì, in quel luogo, i segni ci sono ancora, c'è, si capisce dal libro, una prepotente ricostruzione per certi versi, no? Grattacieli, palazzi, investimenti, eccetera, e una perdurante presenza di ferite della guerra, dalle macerie alle mine ancora presenti, forse a milioni, comunque tantissime, no? Fino alle ferite più profonde, quelle che hanno colpito le persone nel corpo e nell'anima, insomma, no? Le ferite dei mutilati, i lutti che perdurano, no? Poi questa vicenda tutta particolare, forse particolare di ogni guerra purtroppo, ma che lì si è anche nutrita di un'intenzione più politica di quella ferina e feroce che c'è sempre negli stupri di guerra, no? Più politica, perché come viene ricordato anche nel libro, nello stupro etnico lì c'era anche una volontà ulteriore in un certo modo e sicuramente pianificata. Questo rende ancora certe ferite appunto forse più inestirpabili ancora. Mi ricordo che nei primi anni del dopoguerra, ma già durante l'ultima fase della guerra, avevamo lavorato a uno scambio che aveva sostenuto dei servizi che proprio cercavano di lavorare su questo tipo di ferite, con dei consultori specifici che c'erano a Sarajevo che collaboravano con i nostri servizi. Si capiva già allora che certe cose era molto più difficile superarle che gli stessi lutti per certi versi, no? E certamente delle stesse macerie. E quindi è un libro importante per questo motivo, perché ci racconta cosa succede ancora oggi nella nostra Europa e come non si è ancora riusciti a avviare davvero questa ricostruzione. Altre ricostruzioni, perfino losche, no? Investimenti interessati, speculazioni, la presenza di organizzazioni criminali, se non apertamente mafiose che ci sono, la corruzione politica, no? La scandalosa corruzione politica e anche le derive politiche degli stessi che hanno sofferto magari a suo tempo in quanto parte più offesa, più inerme, diciamo, no? I fondamentalismi risorgenti, il conflitto con questi da parte, soprattutto nella città di Sarajevo, no? Di quella parte più illuminata, più democratica, che era il meglio della vecchia Sarajevo e che ne faceva perfino sulla scala europea di allora un punto di riferimento molto avanzato, non solo dell'elaborazione della convivenza multietnica, ma anche proprio dell'intelligenza, insomma, della cultura. Quella cultura così sofisticata, ricca, innervata di moltissime influenze culturali, religiose, no? E che era una cosa straordinaria, che anche durante la guerra aveva saputo resistere, almeno fino a un certo punto. Chi ci andava in quegli anni, purtroppo negli ultimi tempi, poteva verificare come, anche per l'abbandono, vorrei dire altrettanto criminale per certi versi, degli aggressori, no? dell'attacco degli aggressori in cui la comunità internazionale aveva lasciato questa città, questo paese dell'Europa, no? In balia degli aggressori, il richiamo dell'integralismo, ma anche l'aiuto concreto che paesi che sostenevano forme di fondamentalismo, insomma, garantivano a fronte dell'indifferenza del resto della comunità internazionale, avevano favorito questa deriva, insomma, che poi è stata mitigata con la fine della guerra, insomma, ha potuto tornare a confrontarsi con degli anticorpi che specialmente a Sarajevo si sono ripresi dello spazio, anche se la situazione resta, come Tico racconta, molto, molto problematica, però è abbastanza aperta, no? Era la Sarajevo che rendeva possibile una vicenda come quella di Jovan Divjak, no? Divjak è un serbo, un generale dell'armata che al momento in cui scatta l'aggressione resta con la città, ma non resta con la città perché diventa bosniaco, resta serbo, cioè è la testimonianza vivente di quella altra Serbia, no? Che anche durante gli anni del regime di Milosevic, dell'impazzimento dei fondamentalismi, degli sciovinismi, no, di quello che si è chiamato nazicomunismo, di tutte quelle cose, quegli orrori lì, era viva. Belgrado, la Serbia, è come Sarajevo per certi versi, no, città, paese ricco, ricco di cultura, cosmopolita. Quando è stata bombardata a Belgrado durante la sciagurata guerra al Kosovo, era come se fosse stata bombardata a Parigi, Venezia. Mi ricordo una delle forme di comunicazione contro la guerra che si vedevano a Belgrado, perché a me è capitato di stare diverse volte anche durante i bombardamenti della NATO a Belgrado, no? C'erano questi grandi manifesti che con lo slogan Imagine, no? Immaginatevi, immaginati, e c'era Parigi sotto attacco delle bombe della NATO, oppure mi pare rappresentassero Parigi, Londra, insomma alcune capitali europee, per dire Belgrado è così, è come se bombardaste una delle vostre città, insomma, no? E chi andava lì, a me capitava appunto diverse volte, incontrando l'opposizione, l'opposizione studentesca, l'opposizione intellettuale, l'opposizione sindacale al regime di Milosevic, incontrava l'altra Serbia, quella che ha salvato l'onore di quel paese, no? A fronte di un governo come quello che rappresentava Milosevic, c'era tutto il resto della Serbia, no? E Divjak è uno di quelli, è uno di quelli, no? E ci ricorda che appunto quello è un paese, la ex Jugoslavia, presa nel suo complesso, ma presa anche paese per paese, la Bosnia, l'Erzegovina, la Serbia e tutto il resto, no, è ricco di culture, di varietà religiose, etniche, culturali, che non va omologato sotto ciò che ne hanno fatto una volta l'uno, una volta l'altro i propri governanti, no? Nel libro giustamente si cita la deriva di Izetbegovic, no? Che per un po' è stato la parte offesa, rappresentava il più debole, ma come Izetbegovic non era privo di difetti e di errori anche molto molto gravi commessi durante e dopo la guerra, no? Malgrado l'eroica vicenda del suo popolo, no? Altrettanto, no, gli orrori commessi da Milosevic non possono nascondere ciò che il resto del paese era, insomma, no? Che è un paese nostro fratello, insomma, un paese europeo pienamente. Questo è il tema che anche nel libro viene attraverso storie, attraverso accurate analisi anche di quella che è la realtà socio-economica, demografica, di quella che è un'analisi della sorprendente forse per chi segue distrattamente le vicende, la ricchezza potenziale della Bosnia, ricca di materie prime, quelle note, l'acciaio, lo zinco e altre cose, ma il petrolio per esempio. È un paese che ha un sottosuolo dove molto probabilmente ci sono riserve non trascurabili di petrolio, e Luca Leone, senza indulgere a dietrologie, diciamo, no, a facili letture complottistiche che spiegano la storia a posteriori attraverso questi retroscena, però introduce un tema che forse che vale la pena di esplorare, cioè se alle molte ragioni che sono state elencate del motivo per cui è successo quel che è accaduto nella prima metà degli anni 90 non ci sia anche questa, cioè una precoce consapevolezza da parte di alcuni settori economici e quindi anche politici che nel sottosuolo della Bosnia si nascondevano queste ingenti riserve di petrolio e che quindi la guerra non sia anche scoppiata per questo motivo, magari ignoto alla stragrande maggioranza degli attori stessi che magari combattevano perché citati da altre motivazioni, ma in fondo anche questo sotto. Accanto alle altre ragioni, losche, insomma, si è spesso parlato per spiegare questa guerra di appunto conflitto etnico-religioso, quella cosa lì, no? Naturalmente questo è stato un po' un carburante, un po' una spezia velenosa di questo banchetto orrendo che è stata la guerra in particolare nella Bosnia, ma appunto di banchetto orrendo si è trattato, di smembramento di un paese che è stato divorato, no, sappiamo che certamente circuiti criminali si sono messi d'accordo per farsi una sorta di finta guerra e spartirsi quello che era possibile spartirsi, sappiamo per certo che calcoli politici, giochi di potenza anche sovranazionali hanno prodotto quella catastrofe. Potremmo acquisire anche come definitivo questo elemento che anche un contrasto sul tema delle materie prime ha prodotto questa guerra. Non sottovalutare anche il tema dell'acqua, la Bosnia nei Balcani è una delle regioni più ricche d'acqua, che come sappiamo è una ragione sufficiente per la guerra a chi la pensa così, insomma, no? Quindi, diciamo, leggendo questo libro, ma noi speriamo che con questa iniziativa di riaprire un po' la discussione, riaprire il nostro rapporto con Sarajevo, rinverdire questo gemellaggio e anche attraverso questi viaggi, oltre che con queste iniziative, speriamo di poter avere Divjak comunque prima o poi qua, e ma anche attraverso l'incontro con chi continua a lavorare, a scavare. Luca Leone lo fa con questo libro, ma con tutta l'attività di editore, è appunto l'editore anche di India, che di altri testi, ne ho appena visto uno, di Angelo Lallo, ricercatore storico, che studia la vicenda sotto un altro profilo altrettanto fondamentale. Il suo libro si chiama Il sentiero dei tulipani, e il sottotitolo esplicativo è Psiconazionalismo in Bosnia e Erzegovina, a spiegare come anche questa componente abbia avuto un peso nella vicenda, no? E di psiconazionalismo, di psico qualcos'altro, ci dobbiamo guardare anche da questa parte, diciamo, dell'Europa. Ecco, io ho parlato anche troppo, ne ho approfittato perché il sabato e la domenica per noi amministratori sono giorni sciagurati, in cui passiamo da un'iniziativa all'altra, perché diciamo sono i giorni dei convegni, dei dibattiti, quindi tra un po' me ne dovrò andare e non ruberò altro tempo. Però diciamo, proprio come da quanto ho capito è accaduto a te, tornandoci sopra, cominciando appena a scavare o a ripensare o a riparlare, ti venivano un sacco di cose da ritrovare, e quello che è successo anche a me, che per questo ho rubato un po' di tempo in più. Grazie.